Storie, storielle,
storiacce dell'interrogatorio con Di Pietro. 13 anni dopo, cos'è che le è rimasto?
Allora, chi incontrava Di Pietro non incontrava un essere umano. La dimensione di Di Pietro era ormai fuori da una comune dimensione umana. Era come incontrare, andare a braccia nudi davanti a un carro armato. Aveva assunto una dimensione Di Pietro, e chi doveva andare ad un interrogatorio di Pietro, certo era. E anche per me è stata dura, insomma. Certo, però, la verità è stata quella del primo giorno ed è stata quella dell'ultimo giorno che sono stato dentro con l'ultimo interrogatorio. La mia verità non è cambiata, non poteva cambiare, perché la verità era una sola.
Come interrogava Di Pietro?
Io sono d'origine contadina come lui, e quindi un po' sanguigno come lui, e quindi quella sua durezza alternata anche a qualche elemento di paternalismo non mi creava particolare turbamento. E l'ho anche apprezzata qualche volta, quella durezza caratteriale, cioè ci trovavo dietro uno che aveva delle convinzioni.
Che cosa pensava lei quando si cominciò a parlare di questo compagno G?
Tutto quel clamore attorno al comunista che quella mattina avrebbe dovuto essere arrestato, di cui si conosceva soltanto la G, mi aveva un po' frastornato. Ero anche convinto di andare, spiegare le mie cose e tornare a casa. E invece purtroppo non è andata così.
Perché allora si è arrivati ad una sua condanna?
La mia vicenda processuale si sviluppa insieme a quella di Citarristi e Craxi, in un orientamento pubblico di un certo tipo, per cui si è condannato anche Gregante. Io non sono stato creduto, sono convinto che non si siano stati approfonditi e letti attentamente i documenti, la documentazione che ho fornito, ma pazienza, è andata così.
Una lettura politica di quelle vicende giudiziarie, la stessa che sotto altra angolatura si ripropose quando nel decennale dell'arresto di Primo Greganti riesplosero di nuovo le polemiche sul presunto intervento salvifico del PUL Pro PC. Una vicenda storica ancora tutta da scrivere, affidandola, commenterà Paolo Mieli sul Corriere della Sera, a un nuovo De Felice.
Non ne sono convinto che sia necessario che ci sia. È necessario che l'analisi di quella inchiesta deve avvenire al di fuori di strumentalizzazioni politiche. Non mi convince né De Felice né tutti quelli gli altri che scrivono. Oggi se ne scrive e se ne parla soltanto con l'intento in qualche modo di crearne una strumentalizzazione politica. No, quella inchiesta va ormai vista storicamente, e le riflessioni dobbiamo farle tutti. In quel momento quell'inchiesta è stata utile, importante, positiva, tuttavia ha avuto dei limiti sui quali dobbiamo riflettere. La democrazia ne è uscita molto, molto scossa da quella vicenda, e ancora oggi si fa fatica a rimettere insieme una figura dei partiti e delle istituzioni che abbia sufficiente credibilità.
Il casus belli fu l'intervento in prima persona del procuratore Gerardo D'Ambrosio nell'andare a verificare le dichiarazioni di Greganti sull'uso di parte dei soldi ricevuti dalla Ferruzzi nell'acquisto di una casa. Spuntò un compromesso di vendita e D'Ambrosio disse che gli toccò fare questa indagine personalmente perché il PM Tiziana Parenti, che conduceva l'inchiesta, se n'era dimenticata.
Non ce l'ho con i giudici che mi hanno condannato, i giudici possono sbagliare, preferisco lo stato di diritto alla legge del più forte o le leggi a personam. Non sono un eroe, ho soltanto difeso la mia verità.
Che effetto le fece la candidatura del PM Parenti in Forza Italia e più di recente quella di Gerardo D'Ambrosio nei DS?
Nessuno. Io ritengo che sia giusto che coloro che hanno maturato sul campo e sul lavoro una conoscenza, una professionalità, specie poi in materia giudiziaria, e si occupino poi anche in sede legislativa di problemi che riguardano la giustizia e la legislazione, mi sembra un fatto estremamente. Nessuna categoria deve essere penalizzata. Detto questo, chiaro, bisogna evitare che vi siano conflitti di interessi. No, di per sé non mi fece nessuna, contribuì a formare in me un'idea, che non si può guardare soltanto a coloro che portano voti per un motivo o per l'altro, precedenti esperienze come la Parenti aveva avuto naturalmente sulle prime pagine dei giornali, come l'inquisitrice del comunista, e quindi si è pensato che questo potesse portare voti, cioè, tanto è vero che poi il suo ruolo dentro Forza Italia, pian piano, dall'inizio si parlava che avrebbe dovuto fare il ministro, poi alla fine mi sembra che si sia sgonfiato.
Anni dopo, lo stesso schieramento, la Casa delle Libertà, propose aggreganti, ci rivela oggi, una candidatura alle elezioni di aprile. Invito declinato. Di questo nel suo libro, Scusate il ritardo, non parla. Parla invece molto del quadro politico che fece da contorno al suo arresto. Così riporta la dichiarazione di Achille Occhetto dopo il suo secondo arresto. Se c'è un avviso di garanzia nei miei confronti, scendiamo in piazza, disse. Lo giudicheremo come un attentato alla Repubblica.
C'è una presa d'atto di una cosa su cui io nel libro mi dilungo abbastanza, nel senso che siamo in una fase nel 93 in cui DC e PSI non esistono più, gli eredi del Partito Comunista, PDS, è sfiorato qua e là da alcune, quindi sarà coinvolto, non sarà coinvolto. Nel paese c'è un clima strano, le direzioni dei partiti politici non riescono più a riunirsi se prima non guardano che cosa succede quel giorno a Milano. Tutto era fermo, in una specie di apnea, e tutte le diplomazie internazionali si chiedevano cosa succederà dopo. Ho avuto l'impressione, io e credo l'abbia avuta anche Occhetto, che la Repubblica veniva stiracchiata a destra e a sinistra in qualche modo, cercando di condizionare l'intervento dei magistrati, cercando di condizionare la politica per prefigurare un futuro di comodo. E lì è mancata la capacità della politica nel suo complesso di rispondere. Quando quindi Occhetto fa questa affermazione è perché si rende conto che vi sono troppe forze in qualche modo che tendono ad influenzare gli avvenimenti in quel paese. E vediamo che non si parla a vuoto ancora in questi giorni, vediamo quante servizi segreti, le spie, i telefoni, le cose, tutte queste robe qui, lo spionaggio, invenzioni, si cerca di condizionare la politica in modo lecito e molte volte illecito purtroppo.
In quegli anni arrivava in Italia anche l'oro di Mosca.
Vede, io ho 62 anni, mi occupo di politica da quanto ne avevo 14 o 15. Le posso assicurare che quell'oro di Mosca io non l'ho mai visto. E quando si parla dell'oro di Mosca si parla anche, si fa riferimento ad alcune cose, Cervetti, il libro di Cervetti, eccetera. Beh, io ho letto, riletto quel libro, in quel libro non c'è scritto che è arrivato l'oro di Mosca.
Però c'erano sicuramente degli interessi legati al PC, al PDS, nell'ex Germania dell'Est.
Certo, si tratta di un blocco economico anche che copre metà della terra e con cui non soltanto le strutture come l'Italtourist fanno accordi con i sovietici, il turismo comincia ad aprirsi, la Fiat fa degli accordi, l'ENI fa degli accordi, l'IRI fa degli accordi con questi paesi e anche il movimento cooperativo con la sua e che i partiti politici in quel momento si ponessero il problema nei rapporti politici internazionali di sostenere l'economia italiana, che non era solo le aziende che potevano in qualche modo far riferimento alla sinistra, ma erano anche le aziende che facevano riferimento alla nostra economia, parlavo appunto della Fiat.
Se dovessi definirli diciamo in pochi aggettivi, i rapporti economici tra il Partito Comunista e poi il PDS e l'area che ruota intorno ai partiti e l'equivalente del blocco sovietico, come li definirebbe?
Non esistono, non è così. Non vi sono cinghie di trasmissioni di quel genere lì. La politica non è fatta di queste cinghie di trasmissioni. Anzi, esattamente il contrario. Vi è sempre un rapporto molto critico e di rivendicazioni di autonomia dei gruppi dirigenti in entrambe le parti.
Che lei sappia, ci sono stati o ci sono dei rapporti tra aree politiche o economiche, sempre del blocco ex sovietico, e società italiane riconducibili a personaggi politici?
Che sappia io, no. Vi sono stati molti personaggi che in qualità di autonomi e liberi cittadini hanno costituito le società miste con le strutture dell'Unione Sovietica, della Germania dell'Est e altre realtà. Io stesso mi sono occupato di queste società. Tenga conto che fino a prima, mi sembra del 72, la legge sul finanziamento pubblico ai partiti, questo poteva anche avvenire e non è avvenuto. Avveniva nel senso che per quanto riguarda molte di queste iniziative sono state realizzate dal movimento cooperativo, ma non dal Partito Comunista. Comunque, dopo quella data, non è assolutamente più avvenuto. Io non ho mai più visto in un bilancio del Partito Comunista proventi che arrivassero da aziende partecipate, eccetera.
Lei fu citato anche una lettera di Cagliari che fu nota dopo il suo suicidio, e lei fu anche interrogato in merito anche ai colloqui che aveva avuto con Cagliari. Che cosa raccontò?
Io e Cagliari eravamo in due bracci del carcere diverso a Milano. Mi è capitato di incontrarlo diverse volte in occasione degli incontri nella sala avvocati. Dal punto di vista della sua forza morale, affrontava le situazioni con atteggiamenti molto alterni, a volte era su, e questo lo portava ad essere molto irrazionale rispetto alle valutazioni della quotidianità. Certo è che non si può non riflettere su alcune cose, nel senso che la quantità di capi d'accusa che in qualche modo venivano rivolti contro Cagliari o su di Cagliari era tale e tanti che chiunque si sarebbe trovato a disagio. Poi certo, la vicenda Cagliari, la vicenda Gardini, la vicenda Castellari, sono tutte questioni che con la morte di questi personaggi molte questioni restano aperte, non si farà più luce su queste questioni.
Questioni giudiziarie o questioni riguardanti la loro morte?
Mi sembra che molte questioni giudiziarie sono state aperte, è una fase del nostro paese che speriamo non si ripeta. Oggi, così come sono le carceri, le nostre carceri italiane, è una struttura che non recupera nessuno e favorisce depressioni e crisi spaventose. Quello che a me invece ha fatto vivere la cosa diversamente da tutti gli altri inquisiti, che è la cosa appunto che cita Cagliari nella sua lettera alla moglie, è che io non ho nulla da nascondere, non ho scheletro in armadio, io non ho paura che mi trovino dei documenti, che mi trovino delle cose che mettono in crisi la mia verità, perché la mia verità è quella, è una, e nessuno è riuscito a smontarla. Non sono stato creduto, ma nessuno mi ha portato un documento diverso. Quella è la forza che avevo io.